Buona domenica dell'informazione da Fabio Degli Antoni in studio. Il Ministero Pubblico della Confederazione non è ancora in grado di analizzare i dispositivi elettronici del 31enne turco elvetico, presunto autore dell'aggressione con coltello avvenuta la scorsa settimana alla stazione ferroviaria di Winterthur, in cui 3 persone sono rimaste ferite. Il sospettato si rifiuta di autorizzare la perquisizione del suo computer portatile e del telefono. Inquirenti che hanno dunque chiesto alle autorità competenti di poter revocare il sigillo sui dispositivi. Lo fa sapere sulle pagine della NZZ Am Sonntag il procuratore generale Stefan Blättler in un'intervista. Al momento non possiamo sapere con chi abbia comunicato prima dell'aggressione, con chi fosse in contatto o cosa si sia scritto, afferma Blättler. Il Ministero Pubblico della Confederazione indaga per terrorismo, siccome il 31enne è islamista con precedenti penali. Il giorno precedente all'attacco si trovava in una clinica psichiatrica. Il gruppo d'armamenti RUAG, di proprietà della Confederazione, ha pagato un riscatto a pirati informatici che lo scorso autunno avevano sottratto dati alla filiale statunitense, una decisione che contraddice le raccomandazioni dell'Ufficio federale della cybersicurezza. Da Berna, Alessio Veronelli.
Un pirataggio informatico in classico stile Akira, famigerato gruppo di hacker internazionali, con sottrazione di dati alla sede statunitense della RUAG lo scorso autunno e minaccia di pubblicazione qualora non venisse pagato un riscatto. E come rivelato dai colleghi di Radio SRF, la RUAG il riscatto lo ha pagato, notizia confermata dal presidente del consiglio di amministrazione Jürgen Röteli, che non ha però voluto specificare l'ammontare del maltolto, parlando di piccola cifra, ma sottolineando che alla fine tutti i dati sono stati recuperati. Generalmente è però noto che questi riscatti sfociano su richieste a 6 cifre. Ignoto anche il contenuto dei dati, presumibilmente informazioni militari sensibili. Al di là del furto, sorprende però che un consorzio di proprietà della Confederazione abbia agito proprio contro le raccomandazioni federali. L'Ufficio per la sicurezza informatica sconsiglia infatti il pagamento di riscatti per evitare di incoraggiare e finanziare queste attività criminali. RUAG ha però precisato che la decisione di pagare è stata presa nell'ambito delle proprie competenze e in autonomia. Il Dipartimento federale della difesa ha fatto sapere di non essere stato informato prima del pagamento, ma non ha voluto aggiungere commenti.
Dall'estero ieri raid aerei israeliani sul Libano meridionale hanno ucciso 10 di persone, tra cui 3 membri dell'esercito libanese, a pochi giorni dal raggiungimento di un sempre più flebile nuovo accordo di cessate il fuoco. Il presidente libanese Yosef Aoun ha definito l'attacco contro l'esercito una flagrante violazione della sovranità del paese e del diritto internazionale nel contesto di un'acutizzazione delle tensioni che minacciano la stabilità e la sicurezza nel sud del Libano. E l'esercito israeliano di par suo ha confermato di aver colpito un veicolo che si stava muovendo in modo sospetto verso i soldati vicino al villaggio di Kfar Tibnit, dopo aver ricevuto indicazioni concrete che il gruppo filo iraniano Hezbollah avrebbe aperto il fuoco contro i soldati israeliani dalla stessa area. Su un altro fronte si conterebbero almeno 10 di persone morte dopo un raid aerei sulla striscia di Gaza, dove l'esercito israeliano ha dichiarato di aver ucciso un presunto comandante di cellula dell'ala militare del gruppo palestinese Hamas, nonostante l'accordo di cessate il fuoco dell'ottobre 2025, la striscia di Gaza continua a essere teatro di violenze quotidiane. E ieri, sempre sulla striscia, un attacco di droni ha ucciso 8 persone e ne ha ferite 15 nel campo profughi di Jawasat, secondo la protezione civile di primo soccorso che opera sotto l'autorità del movimento islamista Hamas. Ieri sera l'esercito statunitense ha annunciato di aver abbattuto 2 droni iraniani che minacciavano il traffico marittimo nello strategico stretto di Hormuz. Venerdì, ricordiamo, ne sono stati abbattuti altri 4, mentre gli States hanno colpito postazioni radar di sorveglianza costiera iraniane. In risposta, l'Iran ha dichiarato di aver lanciato una salva di missili contro installazioni militari in Kuwait e in Bahrain, alleati degli Stati Uniti. L'esercito statunitense sempre ieri ha affermato di aver abbattuto 6 missili, mentre un 7° ha mancato il bersaglio. Francia, il municipio di Florence prevede la partecipazione di circa 5.000 persone almeno alla marcia silenziosa in programma oggi in memoria di Eliana, la bambina di 11 anni trovata morta in un silo di una fattoria abbandonata. Il presunto assassino è un 41enne già denunciato per reati sessuali su minori, ma che era a piede libero. Oggi è il secondo giorno di una settimana di visita in Spagna per Papa Leone XIV. Ieri ha tenuto un discorso molto politico al Palazzo Reale di Madrid. Il pontefice ha deciso di incentrare la sua visita sulle questioni sociali e migratorie. Tra pochi giorni si recherà infatti nelle isole Canarie, porta d'ingresso delle rotte migratorie verso l'Europa. Sempre ieri però ha incontrato almeno 500.000 persone, tra loro numerosi giovani, per la veglia di preghiera. Oggi poi la grande messa nella Plaza de Cibeles, dove i tifosi della Real Madrid si radunano solitamente per celebrare le vittorie del club. Microfono adesso a Patrick Locatelli, a più tardi.
Lo sport.
Ben ritrovati, la nazionale svizzera ha concluso il suo breve ciclo di amichevoli pareggiando 1-1 a San Diego con l'Australia, alla termine di una prestazione piuttosto scialba di Ndoye, la rete rossocrociata. Parigi ha una nuova regina, si tratta della russa Mira Andreeva, che nella finale femminile della Roland Garros si è sbarazzata in due set senza problemi della sorprendente polacca Maja Kwalinska. Oggi dalle 15 la finale maschile opporrà Alexander Zverev a Flavio Cobolli. Marc Márquez ha vinto la gara sprint del Gran Premio d'Ungheria. Lo spagnolo, dopo aver conquistato la pole, ha fatto sua anche la gara breve, precedendo la connazionale Acosta e l'italiano Bezzecchi. Gara domenicale in programma alle 14. Un'ora più tardi prenderà il via il Gran Premio di Monte Carlo con Kimi Antonelli su Mercedes in pole position. Alle spalle dell'italiano ci saranno Verstappen su Red Bull ed Hamilton su Ferrari, quarto il padrone di casa Charles Leclerc. Chiudiamo con una bella notizia: il roller Biasca è campione svizzero grazie alla 6-3 in flip alla Diesbach in gara 4 della finale playoff. I rivieraschi hanno conquistato il loro secondo titolo nazionale dopo quello del 2019 e chiuso una trionfale stagione condita pure dalla Coppa.